SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian.
La lingua più bella del mondo.
La lingua più bella del mondo ci ha da anni fatto conoscere delle storie di persone senza background italiano che con gli anni sono appassionati, sono innamorati della lingua più bella del mondo, ovvero l'italiano. Tra l'altro definizione non nostra, ma di uno dei nostri intervistati. Oggi invece vi faremo fare un giro strano, vi faremo ascoltare una storia che è il contrario di questa idea, che però è molto interessante. Il nostro prossimo ospite, infatti, ha un nome super anglosassone, nato in Australia, che però ha passato praticamente tutta l'infanzia in Italia e poi ha dovuto in un certo senso riscoprire il suo background non italiano, insomma il contrario della lingua più bella del mondo. Diamo il benvenuto a Patrick Burr. Buongiorno Patrick e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, piacere.
E ci rispondi con accento toscano, giusto?
Giustissimo, pisano per essere precisi.
Pisano, non vorremmo mai confondere le acque. Allora Patrick, prima di entrare nel tuo rapporto con la lingua italiana, raccontaci la tua storia, perché appunto Patrick Burr, insomma, è super anglosassone e in effetti da parte di padre questo è, però la mamma invece è un'altra storia. Allora, dove nasci Patrick?
Allora, io sono nato a Perth, in Western Australia. Però già all'età di, non lo so preciso, ma 2, 3, 4 settimane i miei genitori mi hanno riportato in Italia e poi sono cresciuto a Pisa per quasi tutta la mia infanzia. Mia madre è italiana, molisana per essere precisi, quindi ho tutta famiglia molisana, nonni, cugini, zii, eccetera, però sono cresciuto a Pisa. Tornando spesso però in Australia, però sempre per vacanza, diciamo.
Il papà invece che background ha?
Papà, beh, anche quello è un po' strano come storia, però lui è australiano, diciamo, anche se in verità è mezzo australiano, mezzo inglese, nato in Zimbabwe, o meglio, South Rhodesia, che non esiste più.
E come mai, dopo poche settimane, i tuoi genitori hanno deciso di ritornare in Italia? Ti hanno fatto nascere qui e il piano era già di andare in Italia o è stata una cosa improvvisa?
No, no, decisamente il piano era di andare in Italia. Infatti i miei genitori già vivevano in Italia da tanti anni, spesso tornando in Australia, però vivevano in Italia. Il motivo, ma in famiglia si scherza su questa cosa, che mio padre non si fidava dei dottori italiani e quindi è venuto in Australia per il parto e poi sono ritornato indietro. Poi in verità non lo so. Tra sia io che mia sorella, che è più grande di me, siamo anche lei con un nome molto anglosassone, Tessa.
Tessa Burr, nata qua in Australia ma cresciuta in Italia con te, quindi immagino che fosse Tessa.
Sì, Tessa. Sì, anche io, chiaramente, in Italia tutti mi chiamano Patrick.
O Patrizio, mai sei mai stato italianizzato?
Una volta anche Patrizio, sì.
Senti, quindi praticamente tu l'Australia, insieme anche a tua sorella, l'hai assaggiata per poche settimane da piccolino, quindi è come se fosse soltanto sul tuo certificato di nascita e sul tuo passaporto. In realtà fino ai 18 anni sei rimasto sempre in Italia, giusto?
Sì, sì. Cioè, come ho detto, noi siamo spesso tornati in Australia perché comunque sia dalla parte di babbo avevamo un po' di famiglia qui, però era sempre per vacanza. Quindi io l'associazione con l'Australia l'ho sempre sentita come una cosa interessante, però in verità non è che ero un po' più australiano, anche se mi sentivo un legame con l'Australia, non ero, cioè mi sentivo veramente italiano fino a molto più tardi nella vita. La cosa interessante è che da quando ero piccolino si veniva spesso in Australia quando era estate in Italia, cioè non sempre, qualche volta estate, qualche volta inverno. E ovviamente quando era estate in Italia era inverno in Australia.
Quindi hai conosciuto un'Australia orribile, quella invernale, cupa e nevosa.
Ma Perth d'inverno è bellissimo.
No, in effetti sì, Perth, ritiro tutto, visto che Perth è l'eccezione alla regola.
Sì, infatti Perth d'inverno è bellissima. Il problema è che, cioè non il problema, la cosa interessante è che ovviamente a me mi mettevano a scuola. Quindi io ci sono stati svariati anni dove io ho fatto scuola sia d'estate che d'inverno.
Beh, però diciamo le cose come stanno. Sei un fisico nucleare, quindi è servito.
Sì, forse in quel senso sì.
Quindi ai genitori all'ascolto, evitate le vacanze scolastiche, ma teneteli in scuola il più possibile, perché poi crescono bene. Patrick, allora raccontaci invece in famiglia come vi suddividevate la lingua, quanto parlavi italiano e quanto parlavi inglese?
No, questa è una cosa interessante, perché a casa nostra abbiamo sempre fatto che con mio padre parlavamo in inglese e con mia madre parlavamo in italiano. Poi ovviamente arrivata una certa età, insomma, di teenager, ho iniziato a ribellarmi come tutti i bravi teenager, e quindi ho iniziato a rispondere a mio padre in italiano. In verità la mia lingua inglese ha molto sofferto di questo fatto, ho dovuto reimparare a parlare l'inglese a modo poi negli anni dopo. Ma credo che questo fosse il fatto che parlavamo con mia madre in italiano e con mio padre in inglese, fosse una cosa che è nata dall'esperienza con mia sorella, che essendo più grande di me avevano scoperto che quando loro facevano una cosa diversa, quando erano in Australia parlavano in inglese, quando erano in Italia in italiano, e a qualche punto particolare della formazione giovane mia sorella aveva praticamente disimparato l'italiano per imparare l'inglese, e poi tornando in italiano si era scordata l'italiano, e quindi c'era stato un mini trauma, se possiamo chiamarlo così. Almeno questo mi viene raccontato, ovviamente io questa cosa non la so di persona. E quindi da lì in poi i miei genitori hanno iniziato a parlare tutte e due lingue famiglia.
Comunque quello che ci stai raccontando è miele nelle orecchie di tutti i genitori, che immagino in questo momento sentendo che una persona come ribellione smetteva di parlare in inglese e parlava in italiano al genitore, che è esattamente il contrario di quello che succede qua. Sono dinamiche molto, molto comuni, insomma, quando c'è una lingua più forte, una lingua più debole, si smette di parlare più debole, non tanto per ribellione, ma anche perché è più facile ritornare nella lingua dominante. Tu avevi problemi a parlare in inglese?
Ma fino a che ero piccolo e parlavo inglese solo con babbo, no, anzi anche quando parlavo con altri seri non avevo nessun problema. È poi diventato una cosa un po', diciamo, quasi imbarazzante più là, quando ero un pochino più grandicello, iniziavo ad avere insomma 17, 18, 19, 20 anni, e poi a quel punto ho capito che il mio inglese era un inglese strano. Lo capivo benissimo, ovviamente, con mio padre che parlava italiano tutta la vita, lo capivo benissimo, però a parlarlo sentivo che non lo parlavo come avrei voluto saperlo parlare. E poi, vabbè, lo scritto era orrendo, quello veramente non ne parliamo, perché ho dovuto veramente imparare a fare niente da capo.
Hai conservato l'accento italiano quando parli inglese?
Ah, questo è, non lo so, sai, quando gli stranieri, cioè quando una persona che non mi conosce parla in inglese, di solito pensano che io sia francese, non so bene perché, però questa è la cosa più comune che mi viene detta, quindi chiaramente il mio accento non è italiano, ma non è ben piazzabile, diciamo, insomma, molta gente, ho sentito di tutto, chi ha detto fossi Dutch, chi sudafricano, cioè, l'ho sentito di tutte, però francese è la cosa più comune, quindi credo di no, credo che il mio accento non sia italiano, ma non sia nemmeno un accento ben definito.
Quindi devi smetterla di presentarti come Patrick. Allora, il nostro ospite non è Patrick, ma è Patrick Burr, nome anglosassone, mamma molisana, padre australiano, che però in Australia, Perth, ha vissuto soltanto all'inizio della sua vita per poche settimane e poi è cresciuto in Toscana, a Pisa per la precisione. Ci raccontavi prima, Patrick, che poi a 18 anni hai dovuto ricostruirti il tuo inglese. Raccontaci come.
Beh, a 18 anni ho deciso di andare in Inghilterra per l'università e a quel punto è la prima volta che mi sono confrontato con l'inglese in una maniera più seria, cioè dovevo non solo parlare inglese ma imparare in inglese, e di nuovo la comprensione non era per nulla un problema, però improvvisamente mi trovavo molta difficoltà a comunicare, cioè a parlare in una maniera più tecnica, e quindi ci è voluto solo un po' di pazienza. Il problema veramente grande è stato, cioè il problema grande per me è stato lo scritto, mi sono accorto che io non sapevo scrivere in inglese, e quindi c'era questa dissonanza enorme tra la mia comprensione dell'inglese e la mia capacità di scrivere. Per fortuna nel mio corso all'università ci hanno fatto fare un report ogni settimana, quindi a furia di fallire il report alla fine ho imparato a scriverli a modo.
E che è una sensazione abbastanza interessante, quella di avere un livello molto alto e un altro livello molto basso contemporaneamente.
Sì, sì, è abbastanza, in un certo senso imbarazzante, però nell'altro senso, cioè proprio strano, non c'è molto che ci puoi fare, nel senso la senti questa cosa, ma cosa puoi fare, se non altro che pian piano imparare.
Senti, come sono i tuoi rapporti adesso con l'inglese e con l'italiano?
Ma direi che ora i rapporti sono molto più, diciamo, sani, nel senso che mi sento molto comfortable in tutte e due lingue, infatti scusate se passo da una lingua all'altra. L'unica cosa interessante è che ovviamente ormai sono un po' di anni che sono in Australia e ho poche opportunità di parlare italiano, e quindi spesso è l'italiano che inizio a perdere le parole. Infatti in questa intervista trovo, se devo essere onesto, un pochino più difficile facendo in italiano rispetto a se la dovessi fare in inglese, semplicemente perché l'inglese ormai lo parlo tutti i giorni, sia al lavoro che a casa. Però poi basta qualche giorno, qualche settimana di nuovo in Italia e mi ritorna tutto.
È interessante perché dal di fuori noi non sentiamo, io perlomeno non sento questa tua difficoltà. Che cos'è difficile? Le parole che non vengono, senti che sei più, non so, più lento, come se camminassi in una palude quando parli in italiano? Raccontaci.
Sì, decisamente più lento. È questa sensazione strana di sapere che io la parola la so, ma non mi viene al momento. E quindi devo costruire tutte le mie frasi in maniera strana per evitare quelle parole che conosco ma non mi stanno venendo. E sento che mi rallenta il discorso.
Quindi è un percorso ostacoli praticamente.
Sì.
Per evitare alcune parole che sai che ci sono nella tua testa, ma che poi sarà difficile tirare fuori. Tra le due, allora, in questo momento, quale preferisci? Un po' vuoi più bene a papà o a mamma?
No, a me l'italiano piace da morire come lingua, è una lingua bellissima. Devo dire che l'inglese al momento mi esce più naturale, di nuovo, semplicemente perché lo uso tutti i giorni. Devo dire una cosa interessante dell'italiano e dell'inglese, che quando si parla della lingua usata in una maniera più ufficiale, più tecnica, allora preferisco l'inglese, perché l'inglese ha questa eleganza nella semplicità, invece l'italiano è spesso molto più elaborato. Però quando si parla della parola, cioè dell'uso della lingua in una maniera molto più sciolta e rilassata, allora l'italiano secondo me è molto più bella come lingua. Questo è il mio punto di vista molto personale.
Patrick, un'ultimissima cosa. In un futuro, appunto, se tu fossi nella stessa situazione di dover scegliere con dei figli se andare in Italia e parlare l'italiano oppure rimanere in Australia e parlare l'inglese, che approccio con la tua esperienza prenderesti?
Beh, questa è una cosa su cui ci abbiamo ragionato molto di recente, perché appunto io ho una figlia che sta per nascere tra pochi mesi, quindi in famiglia ne abbiamo discusso tanto, e credo che vorremmo assolutamente fare in modo che la figlia avrà tutte e due le lingue, sia l'inglese che l'italiano. Quindi mi sa che almeno a casa noi parleremo entrambe le lingue proprio dall'inizio. Poi sul dove vivere, quello è una questione difficile. Sia io che mia moglie siamo innamorati dell'Italia, però al momento stiamo molto bene in Australia, quindi si vedrà.
Allora, se posso darti soltanto un consiglio, non dare alla tua futura figlia un nome francese.
Assolutamente da evitare, sì sì.
Patrick Burr, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e grazie mille per averci raccontato la tua storia, e un grandissimo in bocca al lupo con la prossima arrivata.
Grazie mille, è stato un piacere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.